Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. In questi giorni e anche oggi uniamo la nostra preghiera in modo speciale chiedendo il dono della pace per tutti i popoli, per tutta l'umanità, e ricordando davanti al Signore nella Santa Eucaristia tutti quelli che più soffrono oggi nel mondo.
Dal primo libro dei Maccabei, capitolo secondo, versetti dal 39 al 70. Quando Mattatia e i suoi amici lo seppero, fecero grande pianto. Poi dissero tra loro: «Se faremo tutti come hanno fatto i nostri fratelli e non combatteremo contro i pagani per la nostra vita e per le nostre leggi, in breve ci faranno sparire dalla terra». Presero in quel giorno stesso questa decisione: combatteremo contro chiunque venga a darci battaglia in giorno di sabato e non moriremo tutti come sono morti i nostri fratelli nei nascondigli. Allora si unì a loro il gruppo degli Asidei, uomini di grande valore in Israele, tutti impegnati a difendere la legge. Inoltre, quanti fuggivano davanti alle sventure si univano a loro e divenivano loro rinforzo. Così organizzarono un contingente di forze e percossero con ira i peccatori e gli uomini perversi con furore. I restanti fuggirono tra i pagani per salvarsi. Mattatia poi e i suoi amici andarono in giro a demolire gli altari e fecero circoncidere a forza tutti i bambini non circoncisi che trovarono nel territorio di Israele. Non diedero tregua ai superbi e l'impresa ebbe buona riuscita nelle loro mani. Difesero la legge dalla prepotenza dei popoli e dei re e non la diedero vinta ai peccatori. Intanto si avvicinava per Mattatia l'ora della morte ed egli disse ai figli: «Ora dominano superbia e ingiustizia, è il tempo della distruzione e dell'ira rabbiosa. Ora, figli, mostrate zelo per la legge e date la vostra vita per l'alleanza dei nostri padri. Ricordate le gesta compiute dai padri ai loro tempi e traetene gloria insigne e nome eterno. Abramo non fu trovato forse fedele nella tentazione e ciò non gli fu accreditato a giustizia? Giuseppe, nell'ora dell'oppressione, osservò il precetto e divenne signore dell'Egitto. Finees, nostro padre, per lo zelo dimostrato, conseguì l'alleanza del sacerdozio perenne. Giosuè, obbedendo alla divina parola, divenne giudice in Israele. Caleb, testimoniando nell'assemblea, ebbe in sorte parte del nostro paese. Davide, per la sua pietà, ottenne il trono del regno per sempre. Elia, poiché aveva dimostrato zelo ardente per la legge, fu assunto in cielo. Anania, Azzaria e Misaele, per la loro fede furono salvati dalla fiamma. Daniele, nella sua innocenza, fu sottratto alle fauci dei leoni. Così di seguito considerate di generazione in generazione quanti hanno fiducia in lui non soccombono. Non abbiate paura delle parole del perverso, perché la sua gloria andrà a finire ai rifiuti e ai vermi. Oggi è esaltato, domani non si trova più, perché ritorna alla polvere e i suoi progetti falliscono. Figli, siate valorosi e forti nella legge, perché in essa sarete glorificati. Ecco qui vostro fratello Simone. Io so che è un uomo saggio. Ascoltatelo sempre. Egli sarà vostro padre. Giuda Maccabeo, forte guerriero dalla sua gioventù, sarà capo del vostro esercito e condurrà la battaglia contro i popoli. Radunate dunque intorno a voi quanti praticano la legge e vendicate il vostro popolo. Rendete il meritato castigo ai pagani e attenetevi all'ordinamento della legge. Poi li benedisse e si riunì ai suoi padri. Morì nell'anno 146 e fu sepolto nella tomba dei suoi padri a Modin. Tutto Israele fece grande pianto su di lui. Parola di Dio.
Noi stiamo meditando e leggendo e meditando i due libri dei Maccabei, siamo nel primo libro dei Maccabei e ci fermiamo perciò sul testo dei Maccabei che abbiamo ascoltato, un testo molto importante, alquanto lungo. I due libri dei Maccabei, cosa dire per dire solo una parola per inquadrare? I libri dei Maccabei raccontano da punti di vista diversi la grande crisi che Israele ha vissuto e ha affrontato nel secondo secolo avanti Cristo, sotto la novità dell'influenza dell'ellenismo anche culturale e sotto la pressione militare e politica soprattutto del regno della Siria, anche dell'Egitto, ma soprattutto in questo caso qui del regno della Siria, della grande Siria che occupava la Palestina. Qui in particolare poi la figura è quella di Antioco IV, Epifane, re di Siria, che impone o forza l'assunzione delle istituzioni dell'ellenismo, la vita secondo l'ellenismo, la vita greca, ecco. Quindi c'è una reazione. Questi libri non sono solo i due Maccabei, ci sono anche altri libri, per esempio il libro di Daniele, sono libri della resistenza. Chi scrive questi libri è nei gruppi, ecco, della resistenza. Ci sono altri in Israele che non sono dentro questi gruppi. La resistenza ha tante forme, tanti modi. Non tutti li racconta il primo libro dei Maccabei, c'è chi fugge anche lontano, chi va in Egitto, per esempio, chi fugge vicino, c'è chi resiste, c'è chi assume diverse posizioni. Noi in questo testo abbiamo visto, venendo adesso al nostro testo, che poco prima è raccontato come alcuni si sono andati via da Gerusalemme, sono rifugiati nel deserto, ma sono stati assaliti ed essendo in giorno di sabato non hanno combattuto. Forse potevano difendersi, non è detto che fossero disponibili al martirio semplicemente, ma non erano disponibili a trasgredire il sabato e perciò non si sono difesi e sono stati uccisi. E sono morti consapevolmente, hanno preferito la morte. Questo è il racconto, circa 1000 persone. Di fronte a questo noi vediamo, e siamo al testo di oggi, non possiamo aggiungere di più, ecco, di fronte a questo c'è una prima decisione di questa famiglia, di questo gruppo che si va rafforzando, dei Maccabei, Mattatia e i suoi figli. E il primo libro dei Maccabei segue questa famiglia, questa posizione da vicino. Ecco, e vediamo difatti nel testo di oggi le azioni di Mattatia e poi anche il discorso molto importante che tiene in punto di morte ai suoi figli. Ecco, vi lascio la parola. Non abbiamo come al solito molto tempo, anzi ne abbiamo poco, quindi approfittiamo dei pochi minuti per raccogliere, indagare, noi stiamo anche noi indagando sui significati, ecco, di questo testo, progressivamente.
Mi sembrava che ci fosse qualche consonanza con il testamento di Giacobbe, in questo di Mattatia, che lascia ai suoi figli vari compiti dopo la sua morte, lascia un testamento esecutivo, diciamo, quello che avrebbero dovuto fare. Quindi mi sembra quasi che per l'autore sia Mattatia sia come un po' abbia quasi l'importanza di un nuovo Israele, il nuovo padre della patria.
Ho visto in questi esempi che nel suo testamento Mattatia cita Abramo, Giuseppe, Pincas, Giosuè, Caleb, Davide, Elia, Anania, Azaria, Misaele, Daniele. Non tutti questi sono esempi di, diciamo, di guerra santa, al contrario. Beh, alcuni sì, in realtà alcuni si sa che hanno combattuto, Giosuè in primis, per la conquista della terra, e poi anche Davide per difendersi. Pincas è stato l'esempio dell'azione che abbiamo visto ieri. Anche lì, in un certo senso, ha combattuto, o comunque ha lasciato come testamento di combattere anche in modo sanguinoso contro la casa idolatra. Mentre ci sono esempi opposti, Anania, Azaria, Misaele e Daniele, che sono proprio invece esempi di persone che hanno fatto l'opposto di fronte al nemico, cioè sono stati salvati ma dentro la fossa dei leoni, cioè sono stati salvati dalla mano di Dio, non perché si sono difesi con le armi. E poi c'è un versetto che mi ha così lasciato un pochino, quasi un po' perplessa, quando dice, adesso se lo ritrovo, avrete gloria eterna, è il versetto 51, ricordate le gesta compiute dai nostri padri ai loro tempi e ne trarrete gloria insigne e nome eterno. Gloria insigne e nome eterno, come anche ci ha fatto notare poi Maurizio, insomma, è un ideale, diciamo, quasi dei miti greci, dell'eroismo greco, quello di avere un nome eterno combattendo in battaglia. Ed è, in un certo senso, così per confronto, è l'opposto di quello che dicono i fratelli martiri nel capitolo 7 del secondo libro dei Maccabei, che per esempio davanti all'aguzzino uno dei fratelli dice: è bello morire a causa degli uomini per attendere da Dio l'adempimento delle speranze di essere da Lui rinnovo risuscitati, ma per te la risurrezione non sarà per la vita. Comunque, insomma, è tutto un disprezzo di questa vita per attendere solo da Dio la gloria. Invece qui l'espressione ricorda tanto la gloria, diciamo, di chi combatte. Così, solo per far emergere diversi punti di vista. E poi mi viene da ripetere un po' quello che ho detto anche ieri, cioè per noi che viviamo da 60 anni in tempi di pace è anche facile essere dei pacifisti, sì, anche pacifisti assoluti, ma sappiamo che chi si trova davanti a gravi problemi di coscienza che non riguardano solo la propria vita ma anche quella di altri, è molto più difficile prendere una decisione passiva come quelli che si sono fatti uccidere per non trasgredire il sabato.
Continuando la riflessione che si faceva, a me è venuta una domanda, ricollegando anche con il brano di ieri: come si difende la legge? Dice difendere la legge, ma allora la legge come si difende? Si difende praticandola, osservandola, come è stato fatto da quelli di ieri che poi sono morti, o si difende invece prendendo le armi contro chi vorrebbe che non si osservasse? È una domanda che rimane aperta oggi, perché cioè, abbiamo altri testi in cui quando Dio dice di combattere si combatte, quando Dio dice di non combattere non si deve combattere. Allora qui come lo dobbiamo interpretare? Che in questo momento era Dio che voleva che si combattesse, oppure questo modo di difendere la legge, questo zelo per la legge, che è osservanza ma nello stesso tempo attacco a chi non vuole che la si osservi, mi dà dei problemi, cioè mi crea delle domande.
Ma questo zelo per la legge ricordato anche lo zelo di San Paolo. San Paolo, nella sua difesa davanti al suo popolo, nel libro degli Atti 22, dice: io sono un giudeo allevato nell'osservanza scrupolosa della legge dei padri, pieno di zelo per Dio, come oggi siete tutti voi. Io perseguitai a morte questa via, incatenando e mettendo in carcere uomini e donne, come tutto il collegio degli anziani mi può dare testimonianza. E poi racconta come, mentre stava andando a Damasco per perseguitare i cristiani, il Signore Gesù gli è apparso e lo ha fermato. Non so spiegare, però evidentemente c'è uno zelo vero, che è amore della legge, che è osservanza, perché qui Mattatia dice: date la vita, date la vostra vita per la legge. Quindi c'è un amore assoluto per la legge, però è interpretata in questo modo, che a noi che adesso abbiamo la pienezza della legge col Vangelo fa anche molto problema, perché anche nella decisione che prendono oggi, in cui dice: noi combatteremo anche se ci attaccano in sabato, e questo sarebbe una difesa, perché dice: altrimenti moriremo tutti, e quindi cancellandoci dalla terra cancellano anche l'alleanza e la legge di Dio. Però poi c'è invece anche una guerra di attacco contro quelli che non osservano la legge, che è già un'altra cosa, è già un passo avanti in più. E anche a me aveva colpito che nella memoria che fa dei padri, molti non hanno fatto così. Abramo ha obbedito a Dio nella prova del dono del figlio, Giuseppe nella prova ha obbedito al precetto di Dio, ma non ha attaccato nessuno, ha pagato di persona. Quindi ci sono tutti questi modi di interpretare, di vivere la legge, lo zelo e l'amore per la legge, però certamente sono luci diverse e ombre anche che poi saranno illuminate pienamente dal mistero dell'incarnazione e da quello che Gesù compirà e il Vangelo ci indicherà.
No, deve rimanere così, secondo me, la problematica. Questi testi che stiamo indagando pongono un problema fondamentale che non è facile da risolvere. Mi sembra che Chiara abbia detto molto bene, per esempio citando Paolo. Non è la stessa cosa, però certamente lo zelo, e Paolo non ne parla quando, secondo Luca, negli Atti, in modo semplicemente negativo. Io sono zelante per Dio come lo siete tutti voi. Quindi nel discorso lui attribuisce questo, ma non avevo conoscenza, uno zelo senza la conoscenza, e quindi sbagliava. Altrove può essere, in altri testi può essere un po' diverso. Comunque certamente le cose che avete detto mostrano la difficoltà anche, se poi in più aggiungiamo, perché qui già siamo passati a cosa noi possiamo applicare, per così dire, a noi o alla Chiesa. Noi dobbiamo sempre tener conto di diversi passaggi, questo è il mio suggerimento. Qui siamo dentro a Israele. Israele non è la Chiesa, non semplicemente perché non crede in Gesù, non è ma perché è un popolo. La Chiesa non è un popolo. Noi diciamo popolo, ma è in un altro senso. Anzi, la Chiesa per definizione non può essere un popolo.
come lo possono essere i popoli o Israele. Per quanto Israele sia presentato dalla scrittura e consapevole di essere un popolo specialissimo, è chiaro che tutta la Bibbia ne parla, l'elezione, tuttavia è un popolo paragonabile ai popoli, agli italiani, ai cinesi, eccetera. Stiamo parlando di un popolo che non è esattamente una comunità religiosa come la Chiesa, che per definizione non può coincidere con un popolo e con una cultura, no? Che ha un'adesione, non si nasce, ebrei si nasce, cristiani no. Cioè, teniamo conto che la cosa diventa ancora più difficile se noi teniamo conto che questo è un popolo speciale che si pone il problema, ma è un popolo, è per discendenza, quindi la decisione, per esempio, qui che prendono, cioè Mattatia fa un percorso lento, prima va via da Gerusalemme, ma non è che si combatte, si ritira anche lui come altri, prima sta a Gerusalemme, poi va via da Gerusalemme, poi viene raggiunto a Modin, dove lui si trova, e viene messo di fronte a una scelta. A quel punto lui fa un gesto di zelo, appunto, uccide il funzionario e l'ebreo, e da lì fugge. E la fuga fa, e poi qui si descrive anche, di fronte all'evento di cui odono, una decisione molto importante di combattere anche di sabato. Ma è difficile criticarlo, cioè è possibile criticarlo, ma non è facile, non lo so se non è facile, perché effettivamente, come diceva anche Chiara prima, cioè, è una ragione questa, ci fanno sparire. Però poi si aggiungono altre cose, la logica, e si potrebbe anche sostenere che fino a quel punto in cui si dice qui è ancora una legittima difesa, tuttavia notiamo che questa, anche andare in giro, potrebbe essere ancora dentro la difesa della legge, anche se usano la forza per fare circoncidere i bambini, c'è una guerra civile in realtà, c'è una... Però non, pur essendo giustificabile probabilmente, per l'autore sicuramente, non è più la stessa cosa. È chiaro che le cose cambiano e poi si vedrà, e noi dobbiamo seguire tutta la problematica, che non è facile e che è molto ricca. Io volevo aggiungere un'ultima cosa, perché Sara ha citato il secondo libro di Maccabei, e in particolare il capitolo settimo, dove si parla del martirio come di una grande possibilità e di una grande forza, proprio di resistenza. Il primo libro di Maccabei, anche quando parla dei mille che si lasciano uccidere, pur vedendo una grande stima, non dice questi qui sì che hanno contribuito veramente, no? Questi qui insegnano che non bisogna più far così. E c'è una logica in questo. Il secondo libro di Maccabei vede nel martirio una forza storica, questo lo vedremo. Basata su che cosa? Ho concluso, si vedrà. Basata sulla fede nella risurrezione. Nel primo libro di Maccabei non emerge. Che dobbiamo vedere? Vedere queste connessioni è molto importante, perché certo che può aver ragione Mattatia. Il secondo di Maccabei vede nel martirio una posizione fondamentale e una grande forza storica anche, perché crede nella risurrezione. Quindi dove c'è in primo piano la risurrezione dai morti, è chiaro che e la risurrezione, poi si vedrà, nasce proprio in questo contesto. La certezza della risurrezione in Israele, in alcuni di questi gruppi, nasce proprio nel contesto della resistenza.